Allora, è il tempo di Elia, poi di Andrea. Andrea ha alzato la mano, tu, Elia, Andrea e poi? Due se ci sono le mani alzate. Tony.
Buongiorno professore, la ringrazio anch'io per avere ampliato diciamo, il nostro orizzonte che da noi, non so se anche da voi in Germania, si sta organizzando intorno alla frattura sovranità, Europa, egoismo, eccetera. Faccio un riferimento alla nostra Costituzione, visto che siamo al Circolo Rossetti, nel senso che può essere considerata flessibile la nostra Costituzione, nel senso di attuare quello che ci dice lei, la costruzione di costituzioni societarie, nel senso che abbiamo l'articolo 2 che ci può aiutare per quanto riguarda l'apertura al pluralismo sociale, sì. E poi l'articolo 11 che ci aiuta per quanto riguarda i principi del diritto internazionale e la limitazione stessa alla sovranità del nostro paese. Invece le chiedo una domanda, le faccio una domanda in questo senso. Lei ci ha parlato della differenziazione dei sistemi costituzionali al fine di creare questa molteplicità costituzionale transnazionale, sì. Ma questa molteplicità costituzionale potrebbe avere un effetto di spiazzamento per quanto
riguarda di
destrutturare, sì, gli stati nazionali, l'Unione Europea che si sta costruendo, ecco. E ancora un'altra cosa, ci ha parlato anche di autolimitazione della società, no? Di fronte a questo diritto transnazionale, questo diritto costituzionale societario. Ma cioè, autolimitazione è un termine anche un po' nel senso ambiguo, mi spiego. Cioè, se io sono uno Stato e nella costruzione della norma internazionale, ad esempio, riconosco il diritto internazionale in quanto mi autolimito, no, uso il self-restraint, ma sono io stesso che riconosco, cioè indebolisco la costruzione del diritto, in quanto il diritto esiste se io lo voglio. Ecco, e questo cioè, non potrebbe riverberarsi a catena anche nella costruzione del diritto transnazionale, cioè sarebbe un diritto che esiste in quanto i diversi soggetti, anche sociali, lo vogliono. Quindi sarebbe un diritto debole, o inteso male?
Un diritto debole. Bene, Andrea. E questo è l'ultimo giro, suppongo, perché essendoci le 12:30... Le domande si esauriscono in un quarto e all'una chiudiamo, giusto? Dobbiamo ringraziare il professore della grande tenuta oggi.
E pazienza.
Professore,
io volevo fare delle domande, ma le faremo un'altra volta perché per fortuna ne sono emesse tante. Dai.
Professore, io non ho una formazione giuridica, per cui le chiedo scusi in anticipo per qualche eventuale inesattezza nell'esposizione delle mie domande, però stamattina lei ha usato un lessico nella sua esposizione che a me ha particolarmente colpito perché, come dire, ha dei termini evocativi piuttosto forti, no? Lei ha parlato di una tossicomania collettiva, sì, per descrivere il quadro, no, complessivo nel quale noi siamo immersi. Non mi sembra una cosa da poco, mi sembra che lei descriva la nostra società come una sorta di insieme di drogati, sì, nel senso, sì, buono, se può esserci un senso buono a questa cosa.
Ma cosa facciamo adesso? Siamo drogati, perché sacrificiamo il nostro tempo qui con queste cazzate.
Su questo sono d'accordo. colpito perché descrive, secondo me, una condizione generalizzata di tipo schizofrenico, mettiamola così,
che sento, però, sento più forte, eh?
Sì, che però, diciamo, ha delle origini molto reali e concrete che hanno molto a che vedere, no, con il sistema socio-economico nel quale noi siamo inseriti. Lei parlava di matrici di tipo politico, ma anche scientifico, culturale, informativo, tecnologico, insomma, ci ha messo dentro un po' di tutto. E allora io, per stare appunto in questa dimensione, le chiedo, cioè, la domanda è un pochino provocatoria, ma come si fa a pretendere da diciamo, una congerie di drogati una sorta di atteggiamento proattivo, no, nei confronti dello strapotere delle multinazionali o comunque dello strapotere della sovrastruttura, come si sarebbe detto con un'analisi, diciamo, un po' desueta e forse non consueta neanche per in questo ambiente. Ma ecco, quello che invece le vorrei dire io, uscendo un po' dalla metafora, anche dal gioco di parole, così se sono riuscito anche a catturare un po' l'attenzione a quest'ora delle persone che sono rimaste, quello che le chiedo invece è questo. Lei parlava della necessità di una costituzione transnazionale, ma io per la conoscenza che ho appunto di questi argomenti, limitata come dicevo prima, mi sembra che questo abbia molto a che vedere con la temperie, cioè con i tempi, no, in cui avvengono queste cose. Cosa è successo in Italia? Io conosco questo, no? Cioè il processo costituzionale è avvenuto dopo una seconda guerra mondiale, dopo un conflitto mondiale, dopo che le forze in campo, no, anche culturali se vuole, hanno portato alla realizzazione, alla realizzazione appunto della carta costituzionale. Lei vede quella temperie qui in questo contesto? Le dico questo perché quando ci ha tentato l'Unione Europea di fare una Costituzione Europea è finita miseramente qualche anno fa, proprio perché secondo me era un prodotto di laboratorio, era una cosa che forse capivano i giuristi, capivano forse gli alti burocrati, ma non hanno capito i cittadini europei, no? Quindi un conto sono, come dire, le costituzioni, diciamo così, otriate, si sarebbe detto una volta, no? E un conto sono le temperie reali, no? Quello che pensano effettivamente i cittadini. Cioè, a me non pare che ci sia questo stato di cose adesso, no? Infatti le culture sovranistiche, anche la stessa messa in dubbio, diciamo, dell'istituzione europea come appunto istituzione, mi pare che indicano proprio una strada diversa, e quindi vedo questa difficoltà, vedo questa come una grossa difficoltà rispetto a una costituzione transnazionale. Ne vedo altre due, concludo così il mio intervento, che sono queste. Allora, a parte, diciamo, lo spirito dei tempi, ma poi quale interesse avrebbero le grandi multinazionali, insomma, chi detiene veramente il potere mondiale, che sono forse poi quelli che si sono riuniti a Davos qualche giorno fa, no? Diciamo, che interessi avrebbero quei potentati lì ad andare a percorrere questa strada? Io credo che non ci sia questo interesse, non credo neanche che bastino quei sommovimenti, le dicevo, no, 68, una cultura dei consumatori, una qualche cosa che viene da i gilet gialli, sì, per esempio, sì. Non sono, ma perché secondo me non hanno come motivo questi motivi ideali, no? Quei movimenti lì sono movimenti, per esempio quello dei gilet gialli, è un movimento di consumatori. Cioè, da che cosa è stato originato quelle manifestazioni in Francia? Da un aumento della benzina, quindi dalla possibilità di avere, diciamo, l'accesso a dei beni di consumo. Ora, è evidente che su queste basi non si possono costruire, secondo me, costituzioni transnazionali. E quindi ci vedo queste limitazioni. Allora, da un lato lo spirito dei tempi che non ci sta. Da un altro lato il potere dal basso in mano ai consumatori, che non sta andando e che non andrà probabilmente in quella direzione lì. Mi dica lei, quando si è visto che un boicottaggio di consumatori ha portato, diciamo, a un riorientamento delle politiche generali economiche in senso nazionale. Non c'è mai stato, c'è stato qualche boicottaggio che forse avrà riorientato diciamo la politica produttiva di quell'azienda, ma in un senso generale non c'è stato uno spostamento a mio parere significativo. L'ultima cosa che le dico è: stiamo all'interno di un pensiero, no, che si è stato definito da più parti come il pensiero unico, ma è possibile che questo sia proprio l'unico pensiero? Questo le chiedo. Tutti i sistemi lumiani, non lo so, che hanno a che vedere con l'uomo, con le società, hanno normalmente un inizio, un'evoluzione, forse una fine o comunque una nuova evoluzione. Dobbiamo pensare che questo sia il pensiero unico, oppure c'è speranza anche che ci sia evoluzione in questo senso? Grazie.
Grazie. Antonio.
No,
sono tre. No, due sono stati. C'è il terzo, Antonio.
No, anch'io ho percepito positivamente questa problematica dell'influenza delle società multinazionali che influenzano il comportamento dei cittadini in modo positivo o negativo, e verso i quali poi bisogna essere, diciamo così, consapevoli. Ma mi voglio concentrare sul punto del sovranismo che qui è stato citato. La nostra Costituzione, negli articoli 10 e 11, è molto chiara. Infatti, questo punto, la sovranità appartiene a ciascuna nazione. Però poi dice, in relazione a determinate finalità...
Alzare la voce anche in piedi, anche in piedi.
In relazione a determinate finalità, per esempio, l'articolo 10... L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Quindi il costituente del 48, 47, 46, 47 ha fatto questa scelta, si è conformata all'ordinamento giuridico che all'epoca evidentemente se ne dava un diritto positivo su questo, considerando l'uomo e altre. E poi interessante anche l'articolo 11 della Costituzione. Allora, rispetto all'Italia che ripudia la guerra e quindi come finalità è sovrana, ma per realizzare questo obiettivo di non tornare alla guerra, per realizzare la pace, si dice si autolimita nella sua sovranità e concede ad altri organismi parte del suo potere per tutelare questo diritto. Dice di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali consente condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicura la pace, la giustizia e poi le nazioni. Ora adesso stiamo riscontrando che questa adesione ad organismi sovranazionali, l'Unione Europea, l'ONU o viene messa in discussione, ma nonostante che ci sia la Costituzione che gerarchicamente è superiore ed è il risultato di un'evoluzione, di una civiltà, di un'esperienza storica, viene messa in discussione, cioè abbiamo ministri che firmano di essere fedeli alla parte, alla Costituzione, alla nazione, alle sue leggi, e però il giorno dopo, poi dopo, la mettere continuamente in discussione. Ora, il professore ha accennato al fatto che il potere deve autolimitarsi, ma questo storicamente con l'esperienza della rivoluzione francese, con il costituzionalismo inglese, con l'esperienza della rivoluzione americana, di fatto si è detto che il potere non può essere concentrato, tant'è che le forme di governo parlamentari dove è diviso tra...
L'ho usato come esempio storico, che è successo.
Storicamente sono create si sono stabilizzate, diciamo, le forme...
È improbabile e paradossale, ma è successo, sì.
Fermo qui, per dire che noi ragioniamo anche in Italia su queste cose, ma a prescindere da quella che è la conoscenza della nostra Costituzione, per esempio... Ho sentito dire che la nostra Costituzione potrebbe essere flessibile, ma la Costituzione è quella dello Statuto Albertino, che è un'altra Costituzione, la flessibile. La nostra è rigida perché non, la legge ordinaria non può cambiare la Costituzione in questo senso, quindi bisogna fare un procedimento di costituente che poi è l'ultima cosa, qualcuno è accennato sulla democrazia diretta, dove le forme che è maggiormente attuale sono quella della democrazia rappresentativa, ma io mi domando, siccome è attuale questa cosa, in Parlamento ieri se ne stava discutendo l'introduzione del referendum propositivo, che tuttavia non può essere messa in conto, noi ce l'abbiamo già in la partecipazione diretta con la proposta di firme per progetti di legge di iniziativa popolare, poi anche per abrogare queste cose qua. Però in modo propositivo, in questo modo non si va in conflitto la sovranità popolare rappresentata da 40 milioni di elettori che esprimono i loro governanti e che devono seguire, non abbandonare, e poi dopo 500.000 elettori danno un prodotto preconfezionato sul quale non c'è discussione. Quindi mentre le cose, la complessità richiede la democrazia rappresentativa, le cose semplici possono anche come dire, essere risolte attraverso uno strumento semplice che è quello del referendum propositivo. Cioè mi domando, se dice proponiamo di abolire le tasse, oppure diciamo questa legge però presuppone che ci vuole 1 miliardo o 100 milioni, 50 milioni, perché poi ci sono tanti aspetti legati alla presentazione, e allora non si può esautorare, secondo me, in modo notevole, diciamo così, quello che è la dialettica, il confronto che può avvenire invece con una legge che è fatta dai rappresentanti parlamentari.
Grazie. Bene.